www.redijo.it e la storia continua. Sotto lo stesso tetto, da single, col coniuge o con la prole o con tutto il clan. La famiglia è fatta a scale. Sia i romani che i popoli germanici calcolavano in gradi la prossimità del legame di sangue fra due individui, ma neanche a dirlo, utilizzavano due sistemi diversi. Quello dei romani era quasi identico al sistema oggi accolto dalla legge italiana. Un romano, per stabilire il grado di parentela che intercorreva con un consanguigno, percorreva mentalmente prima in salita e poi in discesa, una ideale scala a doppia rampa. Contando i gradini, risaliva indietro da se stesso fino all'antenato comune e poi continuava a contare ridiscendendo verso il consanguigno in questione. Secondo questo sistema, dunque, un fratello è un parente di secondo grado, poiché la scala ha soltanto due scalini, uno in salita fino al padre, che costituisce l'antenato comune, e uno in discesa fino al fratello. Un cugino, primo, è un consanguigno di quarto grado, due scalini a salire fino al nonno e due a scendere. Il figlio di un cugino è imparentato al quinto grado, due gradini in su e poi tre in discesa, e via dicendo. La parentela riconosciuta ai fini di legge si estendeva fino al settimo grado, e cioè risaliva fino al bisnonno comune. Per i germani, invece, la scala da percorrere con la mente aveva una sola rampa. Il grado di parentela fra due individui era, infatti, pari al numero di generazioni che, partendo dal congiunto che si trovava alla generazione più in basso, occorreva risalire per giungere all'antenato comune. Con mio cugino, così, la parentela è di secondo grado, perché in entrambi l'antenato comune è il nonno, due generazioni sopra. Ma fra me e, poniamo, la figlia di mio cugino, il legame è di terzo grado, perché qui il calcolo deve partire dalla giovane, che si trova nella generazione inferiore per lei. L'antenato comune, con me, è il bisnonno, dalla quale ci separano tre generazioni. Germani e romani, quando parlavano di un parente di questo o di quel grado, pensavano davvero a cose diversissime. Una miniera di notizie. Fra tutte le regioni europee, nella storia della famiglia, vi è senza dubbio una regina, un'area dove le indagini si sono concentrate e moltiplicate a dismisura. È la Toscana dei 300-400 e più precisamente Firenze e le sue campagne. Le ricerche più numerose sono dovute a storici anglo-americani e francesi. Potremmo a ragione accusarli di monomania per Firenze e il suo stato, ma a loro discolpa va detto che questa ossessione fiorentina non deriva solo dall'amore degli studiosi stranieri per la culla del Rinascimento e per le magnifiche ville che le università dell'Oltreoceano possiedono nel colli circostanti. La causa principale è tutta scientifica. La ricchezza, altrove nemmeno immaginabile, della documentazione tardo-medievale toscana, dove lo storico della famiglia trova una serie di censimenti dettagliati e poi diari familiari, epistolari e archivi di tutti i tipi. In questa straordinaria abbondanza di documenti spicca un catasto compilato nel 1427. Vi vennero analiticamente censite tutte le 59.770 famiglie che vivevano allora nel territorio fiorentino. indicando il nome e l'età dei componenti dei nuclei domestici, la loro relazione di parentela, il mestiere del capofamiglia e i suoi possessi fondiari, i suoi debiti e i suoi crediti. Proprio a questa fonte eccezionale, integrata con altri documenti di natura e data diversa, è stata non a caso dedicata l'opera che tuttora rappresenta il punto di riferimento principale del panorama degli studi della famiglia medievale. È un volume imponente. La sua traduzione italiana sfiora un migliaio di pagine. Pubblicato nel 1978 dall'americano David Hareleby e dalla francese Christiane Capiche, I toscani e le loro famiglie. Per oltre 10 anni, avventurandosi con l'entusiasmo dei pionieri nei territori appena scoperti dell'informatica, i due autori hanno schedato, elaborato e interpretato una mole di date impressionante, condensandoli, si fa per dire, nel loro libro. www.redigio.it e la storia continua.